Un saluto a tutti da Massimo di Lisir Podcast, benvenuti e bentornati alla nostra rubrica. Signor Presidente, siamo arrivati all'8 luglio del 73, quando Giulio Andreotti si è dimesso e siamo passati dunque a un nuovo governo che sarà gestito da Mariano Rumor, praticamente dal 73 al 74. E adesso andremo a esaminare nei dettagli e vediamo come si è arrivati a questo centro-sinistra organico. Partiamo dal primo dei due governi di Rumor, che poi sarebbe già il suo quarto governo, dall'8 luglio del 73 al 15 marzo del 74, per un totale di 250 giorni. Intanto un saluto a chi si collega per questa diretta o per la registrazione, e vediamo un po' la storia. Accanto ai soliti temi dell'unità antifascista, del referendum sul divorzio, delle riforme e dell'economia, nella crisi del 73 si inserisce l'ulteriore questione della libertà di stampa. Le preoccupazioni nascono dal passaggio del 50% delle azioni de Il Messaggero e Il Secolo XIX a Edilio Rusconi, editore chiacchierato come fascista per aver pubblicato libri in visi sulla cultura di sinistra come Il Signore degli Anelli di Tolkien. Ammazza, sicuramente cultura di sinistra, Signore degli Anelli. Il mito del mondo nuovo di Erich Voegelin e Filosofia della reazione di Armando Plebe. Parlando della lotta al neofascismo, Francesco De Martino pone infatti il problema di colpire non solo gli ispiratori politici della destra eversiva, ma anche i suoi finanziatori. Libertà di stampa, economia e antifascismo sono le condizioni che il PSI pone per la sua partecipazione a un governo che nasce sotto buoni auspici della ritrovata unità di centrosinistra e numerosi problemi da affrontare, quali il completamento della riforma tributaria e la svalutazione della lira, con conseguente speculazione sui prezzi al consumo. Purtroppo nulla di nuovo. Orientato a un deciso riformismo, il governo viene travolto e cade sulla spinta di uno scandalo dei petroli. Cioè, quindi in pratica ricordatevi che viene detto appunto che cioè, il Signore degli Anelli qui dovrebbe essere un libro di sinistra, non ha senso, non ha veramente senso. Il Signore degli Anelli è un libro a parte, un romanzo che non c'entra proprio nulla con la politica, ma veramente nulla. Composizione politica del governo, DC, Presidente del Consiglio, 16 ministri, 32 sottosegretari, Partito Socialista Italiano, 6 ministri, 15 sottosegretari, PSD, 4 ministri, 9 sottosegretari, Partito Repubblicano, 2 ministri, 2 sottosegretari. Abbiamo un sacco di sottosegretari alla presidenza, insomma è parecchio interessante, vediamo anche i ministri senza portafoglio, ce ne sono tantissimi, ministeri, gli affari esteri Aldo Moro, all'interno Taviani, Grazia e Giustizia Zagari, Finanze Colombo, Tesoro Lamalfa, Partito Repubblicano, alla Difesa Mario Tanassi del PSD, intanto alla Sanità Luigi Cui della DC, insomma, nomi più o meno sono gli stessi, ma almeno questa volta è un governo di centro-sinistra. Nulla di nuovo, ma neanche nulla di sconvolgente o particolare. Vediamo intanto. Primo giro di consultazioni dopo le dimissioni di Andreotti, Giovanni Leone, Presidente della Repubblica, avvia un giro di consultazioni tutt'altro che facile. E alla fine si parla di una svalutazione della lira del 22% con una punta del 30,45% nei confronti del marco tedesco. Si parla delle dimissioni di Guido Carli, ovviamente Banca d'Italia, ma il governatore smentisce, attribuendo il problema della moneta alla politica del governo dimissionario. Insomma, si danno tutte le accuse a vicenda. Amintore Fanfani torna dopo 14 anni alla guida della DC, il nuovo segretario eletto dal Consiglio nazionale per acclamazione. Andiamo avanti, Mariano Rumor riceve l'incarico di formare un nuovo governo a giugno e poi lo crea. Nel frattempo c'è questo caso che abbiamo visto del Messaggero, dicevo, nono, da quelle proprietà passa il 50% ad Edilio Rusconi, ci sono quindi qualche scandalo su questo, ma non si può fare, e le solite cose. Poi vediamo ancora, intanto si va avanti sempre a discutere per questa vicenda del Messaggero. Nel frattempo, il 7 luglio Rumor scioglie la riserva e presenta liste ai ministri del centro-sinistra organico. Vediamo intanto Antonio Giolitti bilancio, Emilio Colombo finanze, Lamalfa tesoro. Poi vediamo un po'. Sì, vediamo intanto. Testa scalpore una lettera ufficiale inviata dall'MSI alle ambasciate dei paesi membri del Patto Atlantico e al segretario generale della NATO, per sensibilizzare l'alleanza sui gravi pericoli che l'intensificazione della campagna contro la destra comporta. Si discuteva l'autorizzazione a procedere contro Giorgio Almirante in quel periodo, La lettera fa presente che la maggioranza cesserebbe di esistere se il partito venisse colpito da reiterati tentativi di scioglimento. Si presenta il governo in Parlamento, fiducia con 190 voti contro 120 al Senato, 371 voti contro 242 alla Camera, quindi è passato questo governo. Consiglio dei Ministri, 5 decreti legge che congelano per un anno i listini industriali. Non sembra un qualcosa di molto positivo, eh? Comitato centrale del Partito Comunista, a fine luglio, approvata all'unanimità la relazione di Enrico Berlinguer e la condotta seguita dal partito nella crisi di governo. Poi vediamo un po', altra agitazione dei gestori delle pompe di benzina per una lievitazione ai margini di guadagno. Nulla di nuovo neanche qua. E appunto ci sono i prezzi che salgono. Consiglio dei Ministri il 30 luglio, siamo sempre nel 73, vi ricordo, approvato il bilancio di previsione per il 1974, che prevede spese per 25.892 miliardi con un disavanzo stimato di 8.606. E si dice che poi, ma poi recupereremo, sicuramente, lo dicono sempre. Intanto, siamo avanti, vediamo un po' se nel mese di agosto c'è qualche notizia. Sì, beh, c'è la lotta al carovita, si cerca di decidere come fare, come sistemare. Anche cioè, interviene perfino la Federazione degli Alimentaristi, interventi decisi per stroncare gli imboscamenti di farina e grano, in modo di non dover ricorrere a prodotti di importazione. Ah già, era ancora il periodo quando la gente comprava italiano. Ecco, intanto annaffiamento delle strade a Napoli nel 73. In pratica le strade che... Ah, perché? Cosa è successo qua? Problemi, attenzione, epidemie di colera a Napoli. Dopo 2 decessi e una ventina di casi, fino al 12 ottobre provocherà 24 decessi e 119 casi accertati. Beh, non è piacevole, considerato che comunque lì c'è un'immagine di gente che gira a petto nudo nelle strade allagate. Non ci credo che poi possano succedere brutte cose o pigliarsi malattie. Mi spiace per Napoli. Un saluto a Coin. Un saluto a Coin. Andiamo avanti. Ecco qua. Il PCI chiede al governo riferisca al Parlamento circa il prelievo dei bilanci previdenziali dell'INPS di 510,8 miliardi di lire per competenza governativa, dati a enti mutualistici o assistenziali da sopprimere, mentre si negano aumenti alle pensioni e agli assegni familiari per mancanza di fondi. Sì, in effetti, sta cosa posso capire che sia un po' complicato. Boh, andiamo avanti, siamo nel mese di settembre, vediamo se troviamo qualcosa di veramente interessante anche a settembre. No, c'è sempre la questione sul Messaggero del secolo XIX, procedimento disciplinare aperto della Procura presso la Suprema Corte di Cassazione, nei confronti di Andriano Sansa, pretore di Genova. Ok, Berlinguer chiude la festa nazionale dell'unità davanti a 700.000 persone. In Cile, l'11-12 settembre, si consuma il colpo di Stato, la presa del potere dei militari e la morte di Salvador Allende provocano immediate reazioni politiche. Corteo unitario delle sinistre e anche della DC e sindacati, scioperi di varie durate in quasi tutti i posti di lavoro. Il ministro degli esteri Aldo Moro viene chiamato a riferire in Parlamento. È il colera, mi viene detto in chat, sì, il colera è venuto a Napoli, ha provocato un sacco di disastri per diversi mesi. Qua siamo nel 73, 1973. Andiamo avanti. Ecco qua, 20 settembre, Consiglio dei Ministri. Approvati i decreti delegati per l'attuazione della seconda fase della riforma tributaria che entrerà in vigore il 1 gennaio del 74. Queste sono cose delicate, ovviamente, visto che si cambiano i tributi. Poi si va avanti, siamo a fine mese, nello stesso giorno, direzione della DC e PSDI, all'Assise Democristiana sono approvate senza contrasti le relazioni di Fanfani e Rumor e dei capigruppo di Camera e Senato. Fanfani rivendica la rianimazione organizzativa del partito, che deve affrontare prove di un grande valore governo nei confronti del paese. Ha approvato un documento di condanna del golpe in Cina, sembra contestato solo da Guido Gonella. Vabbè, che è l'unico che non è d'accordo su questo provvedimento. Comunque si va avanti, si parla di sinistra democratica per la DC. Poi si va avanti, ancora un dibattito di 2 giorni sulla politica estera, il ministro degli esteri Aldo Moro pronuncia un'eguale condanna contro la repressione degli intellettuali e del dissenso in Unione Sovietica e sul colpo di Stato in Cile, paese che si appresta a fare la stessa cosa dopo aver soppresso i partiti di sinistra. Quindi insomma, è contrario a tutti quegli elementi esterni, giustamente, posso anche capire. Allora, riflessione sui fatti cileni, Enrico Berlinguer, insomma, solite cose, analizza il golpe, Consiglio dei Ministri, e appunto si aumenta di altre 23 lire il costo della benzina, portandola super a 185 lire e la normale a 175. Il gasolio aumenta di 4 lire per il riscaldamento. Insomma, è peggiorata la situazione, chiedevano provvedimenti, i provvedimenti sono arrivati, ma con aumento dei prezzi. Andiamo avanti, ottobre, certo, il leader di Forze Nuove, Carlo Cattin, esprime riserve per l'aumento della benzina e del gasolio quando stipendi e salari sono tutt'altro che assicuro per l'aumento dell'inflazione. Mi trovo d'accordo. E poi vengono attivati i riscaldamenti condominiali, le aziende distributrici di gasolio lamentano di essere state escluse dalla ripartizione degli aumenti, e minacciano di razionare i rifornimenti. Vedete, che roba, non ci guadagniamo nulla loro di questo. Scoppia la guerra del Kippur, 6 ottobre, guerra israelo-araba o guerra del Ramadan, guerra d'ottobre. Poi vediamo, normalmente non se ne parla delle reazioni italiane. Le nazioni dell'OPEC, alleate di Egitto e Siria, raddoppiano il prezzo di vendita del petrolio, diminuendo nel contempo le esportazioni del 25%. Gli altri paesi arabi della OPEC appoggiano la causa e bloccano le proprie esportazioni di petrolio verso gli Stati Uniti e Paesi Bassi, accentuata la minore disponibilità di greggio dalla chiusura del canale di Suez, che ne rallenta il trasporto e aumenta il costo. Il prezzo del barile triplica nel giro di pochi giorni. È una situazione molto familiare per noi del 2022. Comitato Centrale PSI, De Martino traccia un bilancio positivo dei primi 4 mesi di governo, e sostiene che sono stati raggiunti buoni risultati in campo economico sul fronte sociale. I socialisti non abbandoneranno la strada delle riforme. Andiamo avanti, intanto, ancora vista della seconda fase della riforma tributaria, viene varato un condono fiscale per le somme rimaste inevase di IGE, tasse locali e un'amnistia per i reati fiscali. Dipende quanto devono essere grandi, perché se le amnistie grosse mi sembra un po' eccessivo comunque. Intanto la crisi petrolifera in Italia, si parla di razionamenti energetici. Speriamo di non sentire queste frasi anche noi a ottobre-novembre, speriamo, quest'anno. Il ministro De Mita ritiene probabile un taglio del gasolio per il riscaldamento. Non ci saranno problemi per la benzina e il gasolio, ma non esclude limitare i consumi con i divieti di circolazione già applicati nei Paesi Bassi. Aldo Moro, ministro degli Esteri, fa presente che dietro la guerra dell'energia esiste un contenzioso diplomatico dei paesi arabi nei confronti delle nazioni occidentali alleate di Israele, e qualunque soluzione non potrà non passare al chiarimento di queste posizioni. Ma vediamo, vietata esportazione di benzina e oli verso qualsiasi paese estero, salvo conclamate esigenze dei paesi della CE, la futura Unione Europea praticamente. Andiamo avanti, intanto. Il termine delle trasmissioni radio TV tra le 22:45 e le 23 è il totale divieto illuminare. Ma cosa è successo? Ah, il divieto di mannaggia, quante cose sono successe? Il divieto di circolare con mezzi a motore nei giorni festivi e una serie di limiti di velocità. La chiusura anticipata dei negozi alle 18:30, del cinema e teatro alle 23, del ristorante alle 24. Addirittura le trasmissioni radio fra le 22:45 e le 23 è il totale divieto di illuminare insegne commerciali e pubblicità. Stanno risparmiando tantissimo. Esatto. Ecco qua, vediamo ancora. Per la dicembre, e vediamo intanto l'ultimo mese. 6 dicembre, vediamo ancora un po'. Impedire la registrazione del programma Canzonissima, ecco. Teatri, contestazione, andiamo avanti su robe più serie. Il PC che si lamenta della crisi dei petroli, manco potessero fare qualcosa gli italiani, ovviamente, in una situazione così grave internazionale. La Corte Costituzionale deposita la sua ultima sentenza che dichiara la legittimità della legge sul divorzio e la richiesta di referendum per la sua abrogazione, quindi si farà il referendum. Andiamo avanti, intanto. Attentato all'aeroporto di Fiumicino del 16 dicembre del 73, che ha ucciso 34 persone e ne ha ferite altre 15. Poi vediamo ancora. Paesi produttori di petrolio del Golfo Persico, riuniti a Teheran, annunciano la decisione di aumentare col 1 gennaio il costo di un barile di petrolio da 5,11 a 11,60 dollari. È tantissimo. 28 o 31 dicembre, A seguito dell'aumento deciso dei produttori di petrolio, le compagnie petrolifiche chiedono un aumento di 70 lire per la benzina e 25 lire per il petrolio. Il governo intende accettare la richiesta. Saranno garantiti olio e combustibile per l'industria e gasolio per gli agricoltori. Insomma, non è proprio roba da poco, Continuare a aumentare tutto. Andiamo al 74, sperando in un anno migliore di questo 73 di grossa crisi. 1º gennaio 74 entra in vigore la seconda fase della riforma tributaria. Cosa succederà? Vediamo intanto, appunto, aumento l'impegno dell'aumento dei minimi di pensione e riforma del sistema di riscossione dei contributi previdenziali. Vediamo intanto, sempre a gennaio, un articolo di Fanfani sul settimanale democristiano La Discussione chiude la porta alla DC a qualsiasi ipotesi di revisione della legge che ha istituito sul divorzio. Forte polemica da parte del fronte divorzista, perché viene detto che comunque il referendum ci sarà, ma il referendum c'è stato alla fine, vediamo poi come finirà. Tanto andiamo avanti. Ecco qua, si continua a parlare della legge sul divorzio, ormai è diventato il maggior punto politico su questo referendum, i partiti ci mettono la faccia e ce la mette anche Paolo VI, che è il Papa. La battaglia per vincere il referendum contro il divorzio è il collante che riunisce i settori conservatori del cattolicesimo messi da parte dopo il Concilio Vaticano II. Direzione del Partito Socialista, i socialisti, ritenuto sicuro lo svolgimento del referendum, rivendicano la possibilità, la disponibilità a evitarlo e si dichiarano pronti ad affrontare la campagna a difesa della legge e chiedono che il governo resti sull'argomento neutrale. Vedremo poi come andrà. Intanto, ancora, beh, si parla solo del divorzio, cioè gli aumenti delle tasse, i prezzi, e si va in, comunque si va in, anche intanto parla solo di quello. E l'onorevole Giorgio Almirante, ufficialmente incriminato per il reato di ricostituzione del disciolto partito fascista, quindi comunque viene dichiarato colpevole. Ok, andiamo avanti intanto. Si va avanti. Ancora, operazioni di polizia che ha messo sotto controllo le residenze dei politici, addirittura il Quirinale, le Camere, la Presidenza del Consiglio, i Ministeri e le sedi della RAI. A voci poi negate, era il quotidiano Il Tempo che aveva fatto, c'erano già le fake news al tempo, nulla di nuovo. Poi vediamo intanto, comunque azienda petrolifera italiana, anche qui perquisizioni, a Roma praticamente. Andiamo avanti, al mese di febbraio, c'è sempre questa crisi dei prezzi. Ecco, Aldo Moro annuncia di aver raggiunto un'intesa con l'ente petrolifero statale dell'Arabia Saudita per una fornitura tra le 20 e le 30 tonnellate annue di greggio per il triennio 74-77. Poi vediamo un po', tanto, un vertice di maggioranza con un accordo su 5 punti: sostituzione del divieto di circolazione festivo con regime delle targhe alterne tutti i giorni, qui si parte con le targhe alterne, istituzione di un fondo di 100 miliardi per mantenere il calmiere dei prezzi con importazioni a buon mercato, salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori, contenimento della spesa pubblica improduttiva, garanzia dei livelli occupazionali. E c'è la polemica sulle targhe alterne, ovviamente non è che tutti hanno due macchine in casa e soprattutto con due targhe alterne non è proprio il massimo. Cioè ci vorrebbe veramente averne due con due targhe alterne, comunque sia, andiamo avanti. Il mese di febbraio, ancora questa istituzione del divorzio, si va al Comitato Nazionale per il No al referendum abrogativo. Tanto alla fine si sarà fatto comunque questo referendum. Inchiesta sullo scandalo dei petroli si allarga la politica e si salta fuori appunto delle cose un po' complicate sulla partecipazione del governo, sui prezzi che aumentano. E quindi c'è questo scandalo dei petroli, come abbiamo accennato all'inizio, che porta appunto, vedete, autorizzazione a procedere nei confronti dei segretari amministrativi di DC, PSO, PSD, PRI, penso che sia PSI e non PSO, in carica tra marzo e ottobre del 72. Quindi, insomma, si sta vedendo cosa succede. Il Presidente del Consiglio ammette che si sta montando una forte sfiducia della pubblica opinione nell'esecutivo e che anche all'interno della maggioranza si sta soffiando sul fuoco della crisi. Rumor difende l'operato del governo e confida che il tempo dà ragione a scelte impopolari che è stato costretto a compiere. Per il referendum si voterà il 12 maggio. Fine febbraio, 28 febbraio, 2 marzo, il ministro del Tesoro Ugo La Malfa rassegna le dimissioni e di lì a poco il repubblicano ritira dalla sua rappresentanza e l'appoggio al governo. Ok, vediamo quindi in pratica. passeremo a Mariano Rumor, suo quinto governo totale, che dura da marzo a novembre, centro-sinistra organico senza il Partito Repubblicano, 253 giorni, cioè 8 mesi, 8 giorni. Il quinto governo Rumor è il canto del cigno di un centro-sinistra che appariva logorato già alla caduta dell'esecutivo precedente. Il proseguimento dell'esperienza del tripartito DC, PSI, PSD con appoggio esterno del PRI è stata voluta da Fanfani, che è riuscito in tal senso i direttivi a convincere da senso i direttivi dei gruppi parlamentari, ma il partito è lacerato sulla spinosa questione del divorzio. In particolare, tra i sostenitori dei comitati civici di Luigi Genda, i fautori della libertà di scelta, la vittoria del no all'abrogazione della legge segna una pesante sconfitta per la maggioranza centrista che governa il partito di maggioranza, e la successiva sconfitta in un turno elettorale amministrativo parziale sembra dover provocare le dimissioni del segretario Fanfani. Da parte sua rifiuta a farsi da parte e per rivalsa mette in atto una gestione autoritaria del partito che non ottiene altro effetto che marcare le divisioni con le correnti di sinistra. La scarsa capacità decisionale dell'ADC si ripercuote sulla stabilità e la capacità dirigenziale dell'esecutivo, che si trova alle prese con i problemi di terrorismo, dell'ordine pubblico minato dagli scioperi, carovita, e dalle prime avvisaglie del caso Sindona Rumor, nel caso Sindona, Rumor presenta le dimissioni già dal 10 giugno, ritirate dopo un accordo sulla politica economica col PSI, e le reitera quando si profila il ritiro dei ministri socialdemocratici. Andiamo avanti, non perdiamo altro tempo e vediamo appunto che a marzo Giovanni Leone, Presidente della Repubblica, riceve le delegazioni di tutti i partiti e alla fine viene dato di nuovo il potere a Mariano Rumor. Infatti scioglie la riserva il 14 marzo e viene votato praticamente questo nuovo governo, la fiducia. Nel frattempo si procede per quasi tutto questo periodo, ormai la battaglia è quella contro o a favore del divorzio, cioè del referendum, e la fiducia al Senato con 183 voti a favore e 119 contro, alla Camera con 343 voti a favore e 331 contro, 231, non 300, quindi è abbastanza solido, eh. Ma vediamo appunto, si va avanti, cattolici, referendum, libertà di scelta, insomma, è molto complicata la situazione, ormai era tutta campagna elettorale, vediamo come va avanti, vediamo come si conclude. Ecco, congresso del Partito Sociale Democratico Italiano, all'insegna di forti contrasti tra la maggioranza di Orlandi e Tanassi e la minoranza di Giuseppe Saragat, insomma anche crisi interna lì. Comitato centrale del Partito Socialista, il partito si ritrova per una volta unito alle critiche alla DC, per aver prima respinto una trattativa sul divorzio e poi aver voluto uno scontro referendario. Per i socialisti l'alleanza di fatto fra la destra DC e MSI non preclude necessariamente una svolta dell'asse politico del governo, ma compromette in modo forse irreversibile la collaborazione di governo tra laici e cattolici. Consiglio dei Ministri, si va avanti intanto, 8 aprile, viene innalzato il minimo imponibile per le imposte da 840.000 a 1 milione di lire. Si va avanti intanto, appunto, legge sul finanziamento pubblico dei partiti che stanzia 45 miliardi ogni anno ai gruppi politici rappresentati almeno in un ramo del Parlamento. È veramente tanto, eh. Tanto, vediamo l'arcivescovo di Genova, Giuseppe Siri, cioè viene una lettera inviata da lui. Si dice sostenere i comitati civici di Luigi Gedda, insomma, perché vogliono appunto far cadere il divorzio. Andiamo intanto avanti. A Genova viene rapito un giudice, Mario Sossi. Ammazza, che roba brutta, pericoloso, periodo pericoloso in cui vivere. Andiamo avanti intanto. Qui ormai è tutta questione sulla cosa del divorzio, poco da fare. Sempre si parla di quello, referendum, bivio, ognuno esprime la sua opinione. Arriviamo a maggio, il mese del referendum. Si inasprisce la polemica 10 giorni dal voto tra la DC e i partiti alleati di governo. Vediamo intanto. Intanto. Qua siamo arrivati finalmente dal 12 al 14 maggio. Si vota per il referendum. Il no ottiene 19 milioni di voti, il sì 13 milioni di voti. Quindi è veramente tanto. I voti favorevoli al divorzio superano di oltre 3 milioni. Il totale di 15 milioni e 800 mila voti dei due partiti divorzisti fa scalpore il risultato in Veneto, regione tradizionalmente bianca, dove il no all'abrogazione raggiunge il 49,3. Quindi insomma alla fine hanno voluto tenere la legge per il divorzio, hanno detto che era qualcosa di democratico e fattibile, Ed è una grande sconfitta sia per il papato che per i partiti di destra, quelli che definivo, o almeno quelli conservatori. E quindi, insomma, la resa dei conti nella DC, e lì devono decidere come andare avanti. E infatti, Pietro Nenni dichiara in interviste: fallita l'operazione di svolta a destra, tentata dai comitati civici e dall'MSIDN, e molti cattolici hanno disatteso l'intervento della Chiesa. E che la DC, partito guida del governo e sistema politico, è stata pesantemente sconfitta. Andiamo avanti, consiglio nazionale della DC. L'assise in un clima oltremodo teso per la decisione di Fanfani di dimissionare Duca-Tin e Guido Bodrato dall'esecutivo del partito. Si dimettono lo stesso organo del protesta, il basista belce Doroteo Marcora. Insomma, se ne va avanti, polemiche ovviamente. Si va avanti, direzione PSI. Per Francesco De Martino, il voto referendario dimostra una minore influenza della DC sugli italiani. L'opinione pubblica si è schierata in maggioranza per la nuova stagione di riforme e il dialogo tra socialisti e cattolici deve tenerne conto. Su questo mi trovo d'accordo perché veramente la gente ha fatto la sua scelta. Poi vediamo ancora un po'. Rapporto annuale dell'Istituto della Banca d'Italia e governatore della Banca d'Italia Guido Carli suggerisce al governo una manovra da 3.700 miliardi in nuove tasse. Che bello, eh? Poi andiamo avanti. Tanto la DC. Una cioè, la DC viene detto che la DC non è uscita sconfitta, la vera vittoria è quella morale ottenuta dal sì dell'abrogazione. Ah, perché non importa il risultato, ma conta la vittoria morale, anche se sono stati sconfitti, ma moralmente hanno vinto. Viene detto dall'osservatore romano, ovviamente dal Vaticano. Direzione nazionale della DC, Fanfani difende la linea politica della segreteria nelle sue linee generali, evitando qualsiasi riferimento al referendum. Non si parli mai, come è andata a finire disastrosamente per loro. Si conclude in Vaticano la conferenza generale della CEI. L'Assise conferma i contrasti emersi tra cattolici nel corso della campagna elettorale, non solo sul tema del matrimonio. Concludendo i lavori, Paolo VI esprime preoccupazioni per il pluralismo emerso nel mondo cattolico, un'interpretazione estremistica ed errata, a suo dire, del principio della libertà religiosa. Cioè, non si poteva neanche. Cioè, non è libertà poter votare in maniera libera, secondo lui, perché non c'è. Vabbè, comunque sì, lasciamo perdere. Andiamo avanti, limitiamoci solo a commentare in maniera neutrale. 21-22 giugno nella DC si manifestano i primi sintomi di una profonda crisi interna, abbiamo visto. Gestione dittatoriale di Amintore Fanfani e della maggioranza che esprime la segreteria. Si va avanti, manovra economica, la direzione della DC torna a riunirsi per le dimissioni di Cattin e Granelli. La proposta di Fanfani è approvata, ma si astengono i Morotei, i Forza Novisti e i Basisti. Insomma, e poi altre dimissioni, insomma, si va avanti con una crisi. Manovra economica decisa a fine giugno da 3.000 miliardi l'anno per 3 anni. Mariano Rumor respinge le accuse dell'opposizione sinistra e destra che accusano il governo. La fiducia viene approvata, 326 voti contro 255, 176 contro 111 al Senato. Intanto vediamo che si va avanti. Intanto il disegno di legge per la riforma del diritto della famiglia, a luglio si inizierà ad esaminare cose. Il 4 agosto attentato al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, provincia di Bologna. Nell'attentato morirono 12 persone. Poi vediamo ancora un po'. Intanto, siamo ormai, ripeto che siamo verso la fine di questa situazione. Nasce, aspettate, si riuniscono in via straordinaria i congressi del Manifesto e il nuovo Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, dando vita al Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Vittorio Foa e Luigi Pinto, in una dichiarazione congiunta, sostengono che il nuovo partito vuole riunire il patrimonio storico del movimento operaio italiano con quello dei gruppi del dissenso cattolico in una nuova sinistra indipendente, ma non alternativa al PCI. Obiettivi a breve termine sono la fine del centro-sinistra, il no al compromesso storico, le battaglie per la casa, la scuola, la sanità. Andiamo dunque a vedere cosa facciamo con i partiti quando ne nasce uno. Leader Vittorio Foa, poi Luigi Mar Lucio Magri, Valentino Parlato e Silvano Miniati. Dal 74 all'84, durato 10 anni, ideologia, comunismo, marxismo, socialismo massimalista, socialismo rivoluzionario. Non ha mai avuto grandi seggi, forse un po' più all'inizio e poi dopo è crollato completamente. Nel frattempo si va avanti, intanto. Ecco qua, altri quotidiani che cambiano il gestore. Consiglio nazionale della DC dal 18 al 22 luglio. Dopo due rinvii tecnici e una polemica interna, nonostante la doppia sconfitta del referendum e delle regionali sarde, Fanfani difende le linee politiche della maggioranza di centrodestra. Se questo va bene, secondo loro, Aldo Moro fa appello per un accordo tra tutte le correnti. È un bel problema, questo. Poi vediamo un po'. Intanto, modifiche sui decreti per la manovra economica. Vabbè, 4 agosto l'abbiamo già visto tecnicamente, però. Eccoci, andiamo avanti. Intanto, sì, manovre finanzi disavventure finanziarie di Michele Sindona negli Stati Uniti e in Italia sono resi pubblici di crisi della Franklin Bank di New York, di cui Sindona controlla il 35%, è salvata con un miliardo, un prestito di 1 miliardo di dollari erogato dalla Federal Reserve e la mancata autorizzazione del ministro Ugo La Malfa all'aumento di 160 miliardi del capitale sociale della finanziaria italiana Finambro. Vabbè, insomma, i soliti scandali. E questo pare che costerà carissimo a Mariano Rumo. Andiamo intanto, presentazione di legge sul terrorismo, l'11 agosto, viene deciso. 13 agosto, Paolo Taviani, annuncio vertice Viminale in cui prenderanno parte tutti i prefetti sulla interrogazione della strage del treno Italicus. Poi vediamo intanto, approvata la conversione in legge dei decreti sulla riforma delle aliquote e sull'IVA. Andiamo avanti intanto. Commemorazione all'anniversario della scomparsa di De Gasperi, il segretario democristiano Fanfani ammette che la DC si trova in un momento di profonda crisi, ma avverte opposizioni interne e alleati che il paese non può fare a meno della forza anticomunista della DC, gli fa eco Giulio Andreotti. Insomma, si vede che il problema, appunto, dicono che è sempre quello del PC, come se fosse quella la causa di tutti i mali, alcuni forse sì, ma non tutti comunque. Mariano Rumor sostiene che la crisi economica e politica è oltremodo grave, vabbè, almeno l'ha ammesso. Si parla appunto di gravità della situazione, è un'alleanza tra DC, PC e PSI per le amministrative del 75, definendola non praticabile, cioè no, non si vogliono alleare con PC, giustamente, non hanno mai voluto perlomeno. Tanto invece Berlinguer per la collaborazione del governo di tutte le forze democratiche, popolari e antifasciste, il cosiddetto compromesso storico. Viene ripresa la DC dalle correnti di sinistra. È un rinnovamento nei rapporti tra DC e PCI che superi la ferita aperta del referendum sul divorzio e il no pregiudiziale di Fanfani. Cioè si inizia comunque a ragionare. Il 26 agosto muore il principe Giulio Valerio Borghese, è morto quello del famoso colpo e golpe del 70. Poi vediamo altro rincaro dei prezzi della pasta inizio settembre, proteste ovviamente e accaparramenti da parte dei consumatori. Viene negoziato tra l'Italia e la Germania federale un prestito di 1.300 miliardi di lire. Poi vediamo un po', prezzo della pasta fissato 400 lire, vabbè, comunque sia, si è avanti con tante situazioni un po' particolari. E ecco qua. Si va avanti con appunto lo Stato ha iniettato liquidità per 128,5 miliardi di lire per il salvataggio delle banche di Michele Sindona. Ahia, ecco qual è lo scandalo, che in pratica hanno dovuto pagare dall'Italia per questa cosa. Fanfani si incontra con Mariano Rumor al termine del colloquio, dichiara che la DC non ha richiesto alcun chiarimento. Cioè, praticamente dicono che va bene così. La posizione socialista, sulla possibilista sulla copertura della crisi di governo, provoca una forte reazione della DC. Ormai siamo quasi alla fine per oggi, preparatevi che siamo proprio al passo finale. Flaminio Piccoli rincara la dose sostenendo che la parte socialista è in corso una vera e propria guerriglia. Riprese dei lavori parlamentari, le sedute di Camera e Senato sono dedicate alla risposta di interrogazioni e interpellanze. Alla Camera, 26 settembre, scoppiano disordini tra deputati comunisti e missini a causa della discussione sull'autorizzazione a procedere richieste contro 32 deputati di MSI DN, che è parte di destra. Consiglio dei ministri 27 settembre viene approvata una relazione provvisionale e programmatica per il 75. Il governo ritiene nuovi probabili provvedimenti di austerità, in particolare una riduzione dei consumi privati e una decisa lotta all'inflazione. Siamo a fine mese, il ministro degli esteri Aldo Moro rientra in anticipo da una visita ufficiale negli Stati Uniti. Lo statista pugliese è minacciato da un collaboratore di Stato americano, cioè del segretario di Stato americano Henry Kissinger. Onorevole, lei deve smettere di perseguire il suo piano politico e portare tutte le forze del suo paese a collaborare direttamente. O lei smette di fare questa cosa o la pagherà cara. Quindi, la minaccia dell'America che Aldo Moro la potrebbe pagare cara. Minaccia dell'America, nonostante poi quello che succederà dopo verrà da qualche altra parte, però intanto viene minacciato e lo ammette. A 3 anni dopo viene reso noto che direzione del PSDI, Tanassi dice che il PSI non esiste un governo efficiente e non è possibile una valida maggioranza di centro-sinistra senza i socialisti. Rumor convoca Tanassi e Orlandi per un chiarimento, ma la posizione socialdemocratica non è suscettibile di trattative. 3 ottobre Mariano Rumor sale al Quirinale e rassegna le dimissioni. Quindi in pratica poi passeremo allo stesso signor Aldo Moro, signor Presidente Aldo Moro, che farà i suoi ultimi 2 governi, nonostante queste minacce che sono arrivate, lui è andato lo stesso al governo e comanderà ancora dal 23 novembre del 74 al 30 luglio del 76 con 2 governi che saranno Moro 4 e Moro 5, un governo centrista, non più di centrosinistra, ma ne parleremo poi in seguito, ancora ne parleremo in seguito. E per il resto, per oggi vi ringrazio, è stata una bella puntata, ricca di contenuti, ci sentiamo poi, vi invitiamo a seguirci per tutti i nostri lavori, specialmente quelli del pomeriggio e quelli su Twitch in diretta lunedì e il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Perciò grazie a tutti, buon proseguimento di giornata da Elisir Podcast. Ciao!